Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Immaginate con me una famiglia, io penso in America, sono cresciuto lì, ma in campagna più di 100 anni fa. Una famiglia numerosa, tanti figli, contadini, lavoravano la terra e la loro acqua veniva da un pozzo. Allora, vari dei loro animali, quelli grandi che durano, una gallina di solito dura pochi anni, ma ci sono animali come i cavalli, che usavano per arare, che dovevano vivere tanti anni, ma si ammalavano e morivano e non capivano. Allora, il farmacista, il paese erano vari chilometri, ma ogni tanto andavano in paese e parlavano, e il farmacista era un po' una persona istruita, e la scienza allora non era come il livello di oggi, ma lui ha detto: potete portarmi una bottiglia dell'acqua dal vostro pozzo? E lui aveva un fratello farmacista in una grande città e a spesa sua, perché la famiglia è povera, ha mandato questa acqua al suo fratello, che aveva amici scienziati nella città che hanno analizzato l'acqua con i mezzi che avevano e hanno scoperto che c'erano delle sostanze, noi chiameremo metalli pesanti, che accumulavano nel corpo e quindi uccidevano. Allora, per una gallina che magari durava pochi anni non si notava, non c'era il tempo, ma per qualcuno che doveva vivere tanti anni si accumulavano e portavano a malattie e morte. Ma non solo per gli animali, anche per persone. Era legato l'acqua dal loro pozzo. Allora cosa fare? Cosa fare? Il pozzo era lì, proprio lì, sulla fattoria. Per avere acqua dovevano attaccare una specie di cisterna al carro, che era un lavoro, che usavano il carro per mille altre cose, quindi era un lavorone, e andare 6-8 chilometri dove c'era acqua, c'era un fiume, riempire, che era un lavorone. Non c'erano pompe. E dovevano tornare, era un lavoro di quasi una giornata, per avere acqua sana che sarebbe durata magari una settimana. Allora sì, hanno iniziato a fare questo. Però ogni tanto, con la stanchezza, con tanto da fare, oh, dobbiamo fare questo, dai, un po' di acqua dal pozzo per oggi, poi domani andremo. E non era sempre domani. E all'inizio, per vari mesi, hanno sempre preso l'impegno di andare fino al fiume a prendere acqua, e poi, sai, per un giorno, e poi dopo, poi andavano al fiume, e poi, ma dai, un giorno, e poi 2 giorni, e poi 3 giorni, e dopo un anno non andavano quasi mai al fiume. E ogni tanto, no, è vero, ogni tanto andavano in paese, il farmacista, state usando solo l'acqua del fiume, ah, hai ragione, tornarono a usare l'acqua del fiume e poi tornarono ad usare acqua del pozzo. Uffa. Tutti i figli, erano 7, sono morti prima di raggiungere 25 anni. Influenzava più quando prendevi dentro da bambino, la famiglia, gli adulti sono andati già adulti. Hanno visto morire tutti 7 dei loro figli. E hanno capito che era l'acqua. Cosa pensate di quei genitori? Cosa pensate di quei genitori? Sapevano del pericolo, ma non erano costanti a curare i loro figli. Cosa pensate di quei genitori? Cosa pensi tu di genitori così? Che non erano buoni genitori. Che triste. Allora, in un altro posto, c'era una famiglia con un pozzo con queste sostanze dentro, ma non avevano idea. Non c'era il farmacista, non avevano idea. Nessuno li ha mai detto, loro non capivano perché gli animali muoiono e poi man mano i loro figli sono morti. Ma loro non avevano idea di questo. Quei secondi genitori sono colpevoli quanto i primi? No, perché loro non avevano mai capito qual era il problema. Non c'era la tecnologia per loro di presumere l'acqua del pozzo, sembrava acqua normale, non si sentiva niente di strano. Quindi tutti e due hanno avvelenato, se posso dire così, i loro figli. Ma la seconda famiglia non aveva idea di quello che stavano facendo, la prima famiglia sapeva benissimo. E quindi erano molto, molto più stolti e colpevoli davanti a Dio. C'è qualunque cosa di più stolta che sapere la volontà di Dio e non farla? Esiste qualcosa di più stolto di quello? Io direi di no. Come vede Dio uno che conosce la volontà di Dio e non lo fa? In confronto con uno che non conosce la volontà di Dio e commette gli stessi peccati del primo. Se uso le due famiglie, come vede Dio i genitori che sapevano dell'acqua del pozzo in confronto con i genitori che non sapevano dell'acqua del loro pozzo? Dio li vede uguali e tutti e due hanno peccato o li vedi diversamente? Lasciamo Gesù stesso a dirci, leggo Luca 12, 42 a 48. E il Signore disse: chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il Signore costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo Signore, arrivando, troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta, e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. A chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Carissimi, questo è un avvertimento molto, molto forte. Però è anche molto, molto chiaro. Senza alcun dubbio, noi come Chiesa, per la grazia di Dio, è solo grazia, conosciamo la volontà di Dio. Conosciamo la dottrina, ma non solo a livello intellettuale. Conosciamo anche molto della pratica, di cosa vuol dire in pratica, di come vivere la vita cristiana. Prego che possiamo capire quanto è grave, anzi gravissimo, quando non facciamo la volontà di Dio. Che offesa contro Dio. Fratelli e sorelle, è una benedizione, è un privilegio, una grande benedizione conoscere la volontà di Dio. Tante persone non sanno nulla o poco della volontà di Dio. Tristemente, tanti credenti, tantissimi credenti, sanno poco della volontà di Dio, come si applica nella vita. Quindi, noi siamo estremamente benedetti che Dio ci ha permesso di capire molto della sua volontà. E come dico, non solo in senso intellettuale, ma in senso pratico. E quindi siamo benedetti, ma vuol dire che siamo anche responsabili. Siamo benedetti, ma siamo anche responsabili. Siamo molto più responsabili di chi non sa la volontà di Dio. E quindi siamo molto più colpevoli se non mettiamo in pratica quello che Dio ci ha mostrato della sua volontà. In Giovanni 15 Gesù sta parlando del fatto che il mondo odierà i credenti. E poi lui dichiara una verità che è vera per i non credenti, lo applica lì, ma il principio è valido anche per i credenti. Ascoltate le parole di Gesù in Giovanni 15, 22. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Cosa intende Gesù? Allora, quando dice non hanno alcuna scusa, la Bibbia è chiara, Romani 1 fra l'altro, che la creazione stessa rivela l'esistenza di Dio, la sua divina potenza, e quindi gli uomini sono colpevoli di non aver ringraziato Lui come Dio e glorificato Lui. Ma ci sono altre cose per cui non hanno la stessa colpa di chi ha sentito. Questo è un principio che Gesù diceva dei suoi servi in Luca, che abbiamo letto prima. E quindi Gesù sta martellando questo fatto che sentire ti rende responsabile. Quando un credente conosce la volontà di Dio in qualche campo della vita e non vive quella volontà, quel credente è molto, molto più colpevole di un altro credente altrove che non conosce la volontà di Dio. Certamente chi conosce è molto benedetto, perché chi non conosce vive quello che sa e vive male e manca tante benedizioni. Quindi conoscere è un immenso beneficio se vivo quello che conosco. Un parentesi, non dobbiamo mai confrontarci con altri. Non devo dire, ma io cammino meglio di lui. Ma se lui sa meno di me, Dio non mi confronto. Come cammini tu in confronto con quell'altro? Perché se io so più di lui e cammino metà di quello che so, e io so tre volte più di lui e lui cammina in tutto quello che sa, io cammino più di lui, ma sono molto più colpevole di lui davanti a Dio. Certamente non devo confrontarmi con chi sa molto più di me, che potrebbe scoraggiarmi. Devo confrontarmi con Cristo, che ho sempre spazio di crescere, e con quello che Dio mi ha permesso di sapere, di conoscere. Allora, nella vita cristiana, conoscere la volontà di Dio è fondamentale. È giusto studiare la Bibbia, leggere, meditare per conoscere, insegnamento è importantissimo per conoscere la volontà di Dio, ma non basta conoscere la volontà di Dio, dobbiamo vivere la volontà di Dio. Dio tramite Giacomo, conosciamo tutti Giacomo 1:22, cosa ci comanda? E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Uditori, oh grazie Dio, sto capendo sempre di più, sto capendo sempre di più. Ma se non lo faccio e mi vedo bene che conosco la volontà di Dio, e ho grande conoscenza, mi inganno. Dice, ingannando voi stessi. No, devo essere un facitore. se non ubbidiamo ai comandamenti di Dio, se li ascoltiamo, se li conosciamo, ma poi non li ubbidiamo, non saremo benedetti. Non avremo il frutto dello Spirito. Pensate a questo. Se io non cammino nella verità che Dio mi ha fatto capire, non sarò pieno della gioia, l'amore, la pace, l'autocontrollo, la gentilezza, la mansuetudine, la pazienza e la bontà, perché è frutto dello Spirito. Se non sono un facitore della parola, io non sto dimorando in Cristo. Allora non, la mia vita non produrrà frutto che dura per l'eternità. Avrò una vita frustrante perché non avrà vero senso. E quindi è fondamentale non solo udire la parola, che è un altro modo per dire conoscere, ma essere facitori. Applica, mette in atto costantemente la parola. Gesù, parlando di questo, usa un altro termine, osservare i miei comandamenti, che vuol dire non solo conoscere i comandamenti, ma metterli in pratica. Gesù usa quel termine. Allora io vi leggo da Giovanni 14, poi 15, alcuni versetti, Gesù che parla, Giovanni 14, 21, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Chi ha i miei comandamenti, quindi li conosce, e li osserva, li fa, è implicato li osserva con costanza. Se uno osserva un mese sì, un mese no, un mese sì, un mese no, non osserva. Dice che mi ama. Questo è il metro di se amo Dio o no. E lo amerò, dice Cristo, e mi manifesterò a Lui. Tu hai mai detto voglio più di Cristo? Voglio più di Cristo? Gesù dice io mi manifesterò a chi osserva i miei comandamenti. Di cuore certamente. Vuoi più di Cristo? Gesù dice si manifesterà, avrai più di Cristo. Andando avanti, versetti 23-24 di Giovanni 14, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà. E noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Se tu prendi quello che Dio ti mostra e tu osservi di cuore, che è un atto di fede, e dire e rinnegare la carne, dice che sarai amato da Dio e che il Padre e il Figlio faranno dimora con te. Dimoranno in te. Dio, non avrai questo Dio lontano a cui preghi. Dimorerà in te. Non tutti sono ripieni di spirito. Tutti i veri credenti sono sigillati, ma non tutti sono ripieni di spirito. E ha a che fare con se cammino per fede, che vuol dire che osservando con costanza i comandamenti di Dio. E se non lo faccio, non amo Dio. Non amo Dio. La scelta è categorica ed è drastico. Osservare la parola di Cristo, ovvero essere facitori e non solo uditori, è fondamentale. Leggo anche Giovanni 15, 10, sempre di Gesù. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Non c'è nulla in tutta la vita. Non c'è nulla. Una bella famiglia, buona salute, nulla paragonabile a dimorare nell'amore di Cristo e di Dio. Cioè, non c'è nulla paragonabile. Se ho tutto, ma non dimoro nell'amore di Dio, sono un uomo miserabile. Se dimoro nell'amore di Dio, io sto bene nel profondo del mio cuore. Cosa serve secondo questo brano per poter dimorare nell'amore di Dio? Una laurea in teologia? Essendo mega conoscente della Bibbia? Cosa serve? No, richiede un cuore umile che mette in pratica i comandamenti di Dio. Quindi richiede uno che non solo legge la Bibbia per conoscere di più, no, uno che legge la Bibbia per vedere qual è la via per camminare in quella via. Per camminare in quella via. E che vuol dire? Quando leggo e riconosco un campo della vita dove non sto camminando, cosa devo fare? Confesso. Confesso il mio peccato. Non dico, oh sì, dovrei migliorare. No, confesso il mio peccato. E mi metto a camminare. Mi metto a camminare. Quando Dio mi mostra qualcosa del mio carattere, del mio stile di vita, del mio modo di vivere vari ruoli che ho, che non è conforme alla sua parola, confessare e cambiare. Un altro termine biblico per essere facitori della parola è quello di, e anche osservare i comandamenti, è camminare. Camminare nella via di Dio. Camminare rettamente. Camminare biblicamente vuol dire cosa? Vuol dire vivere. Parla della vita quotidiana. Io cammino in quale via? Io vivo. Il modo di vivere, di comportarmi, di parlare, di pensare è il mio cammino. Allora, ripetutamente, dall'Antico Testamento, da Genesi all'Apocalisse, parliamo di camminare. Costantemente. Ho scelto alcuni versetti solo per farci vedere, ma tu cerchi sulla parola camminare e ne trovi tantissimi. Per esempio, Salmo 84:11 parla di chi sarà benedetto. Io voglio essere benedetto. E dice: perché l'Eterno Dio è sole e scudo, l'Eterno darà grazia e gloria, egli non rifiuterà alcun bene. A chi? A quelli che camminano rettamente. A quelli che camminano rettamente, retti, diritti nella sua via, nel modo di essere marito, nel modo di essere moglie, nel modo di essere genitori, nel modo di essere umile e dedicarmi al bene degli altri, nel modo di usare i miei doni spirituali. Chi cammina rettamente sarà benedetto da Dio. Dio non rifiuterà alcun bene a quella persona. Dio darà grazia e gloria, sarà sole e scudo a chi cammina rettamente, come cammini. Come cammini. Io voglio quelle cose. Io voglio essere benedetto così da Dio. E Dio offre quello. È tutto disponibile. Se camminiamo rettamente. Tu stai combattendo contro la tua carne nei campi in cui non cammini rettamente? Stai confessando per il peccato che è? In Salmo 101, versetto 6, leggiamo ancora di chi sarà benedetto da Dio. E leggo, è Dio che parla, i miei occhi saranno sui fedeli del paese, e li terrò vicino a me. Chi cammina con integrità sarà mio servo. Io voglio quello. Io voglio quello. Chi cammina con integrità. Se vuoi più di Cristo, se vuoi stare vicino a Dio, se vuoi conoscere la gioia che arriva solo a chi è vicino a Dio, cammina in integrità, in base a quello che Dio dichiara. Non trascurare alcun campo della tua vita. Questo riguarda un cammino, non provo un po' e lascio e mollo. No, questo riguarda un cammino. Se cammino è possibile cadere. Ma uno che cammina in una certa via, cosa fa quando cade? molla e lascia passare i 3 mesi e poi riprende. No, si alza subito confessando il peccato e riprende la via. E bisogna riprendere la via tante volte. Ma se io riprendo la via ogni volta, alla fine io sto camminando in quella via. Nell'Antico Testamento, tanti versetti che parlano di camminare con Dio, che è la stessa cosa. Per esempio, Genesi 5:22, dopo aver generato Metusala, Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Poi camminò con Dio e fu portato in cielo. Poi Noè, Genesi 6:9, questa è la discendenza di Noè. Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Noè camminò con Dio. Camminò il suo cammino in ogni campo della vita. Nel Nuovo Testamento, antico tantissimi altri brani, nel Nuovo Testamento continuiamo a trovare questa parola camminare. Tantissimi. Romani 14. Paolo sta dichiarando che è importante lasciare stare i nostri diritti. Questo è il capitolo 14. È legittimo mangiare carne, ma se il mio mangiare carne provoca ad uno a inciampare, dovrei insistere sul mio diritto o dovrei rinunciare al mio diritto? Paolo è molto chiaro, leggo Romani 14:15. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non fa perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il cammino secondo amore è un cammino dove amo Dio, amo mio prossimo e quindi sono pronto a lasciar stare, rinunciare ai miei diritti, ai miei bisogni, assolutamente alle mie preferenze. È facile essere costante come i genitori? È facile? Nella carne non vogliamo attaccare il cisterna al carro, andare chilometri al fiume. Non vogliamo, ho tanto da fare. E do spazio alla carne, perché io so cos'è giusto, io so cos'è amore, ma non voglio disturbo, ho troppe altre cose da fare, dai questa volta. Un po' di veleno, anziché faticarmi perché non ce la faccio, perché non guardo a Dio. No, quanto è importante camminare secondo amore. In 2 Corinzi 5:7 leggiamo: camminiamo infatti per fede e non per visione. Camminiamo per fede. Dio dice questa è la via giusta. Ma per visione io devo fare questo e quello e quello e non ho tempo di fare quello che Dio comanda. Allora se io rinuncio a camminare in quello che Dio comanda, perché vedo che non riesco, in base a quello che ho da fare, sto camminando per fede o per visioni? Per visioni. E lui dice, no, noi che siamo in Cristo camminiamo per fede e non per visione. Dio ci comanda come mariti, come amare le nostre mogli. È un sacrificio, una battaglia contro la carne. Camminare per fede vuol dire vivere così e quando cado confessare e riprendere la via. Dio comanda alle mogli come essere sottomessi ai loro mariti. È un cammino di fede perché non produce sempre frutto. A volte non immediatamente, a volte neanche dopo anni, però per fede. Dio ci comanda come allevare i nostri figli. L'unico modo di allevare i figli così è di camminare per fede. Dici, Signore, è giusto questo? Mi hai rivelato, mi hai mostrato, capisco. Allora io cammino per fede facendo quello che è giusto, costa quello che costa, dicendo no alla carne ripetutamente. Perché la carne e anche le voci che Satana mette in testa combattono così tanto contro allevare bene i figli? Perché? Perché una battaglia così dura? Perché il risultato di non camminare bene è così duratura. È devastante. E Satana sa quanto danno può fare per la vita di un figlio, istigando i genitori a trascurare quello che sanno. Galati 5, leggo 16 e 25. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. E poi 25, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Notate che il comandamento non è di conoscere la volontà di Dio qui. Non dice conoscete la volontà di Dio. Conoscete quello che lo Spirito insegna tramite la Bibbia e l'insegnamento. Non dice quello, dice camminate. Camminate secondo lo Spirito, per lo Spirito. Camminate nella verità di Dio. Camminate in integrità. Camminate ubbidendo, osservando i comandamenti, perché tu sai, questi sono da Dio, è da fare. Questo è il senso di camminare per lo Spirito. E chi cammina secondo lo Spirito non adempia i desideri della carne. Quali sono i desideri della carne? Pensate. Dice, chi cammina per lo Spirito, se viviamo per lo Spirito, non adempierete i desideri della carne. Cosa sono i desideri della carne? Certo, ubriachezza, adulterio, omicidio, ma quali sono quelli che toccano più a noi? Orgoglio? Non essendo costante nei ruoli perché la carne si stanca dall'impegno? Pigrizia, mi stanco di sempre impegnarmi come marito, come moglie, come genitori, come fratello, usando i miei doni per il bene degli altri. La carne non vuole affaticarsi, allora io devo andare al lavoro, ma posso trascurare su curare i miei figli. Pensate a quello. Di solito io devo andare al lavoro. È difficile trascurare andare al lavoro se hai un lavoro dove devi timbrare l'orologio. Ma trascurare i figli posso fare. Chi mi controlla? Se prendo dal pozzo non c'è qualcuno lì che cosa stai facendo? Butta via quell'acqua, vai al fiume. No, nessuno dice niente. I figli bevono quello che le offro. Ben volentieri, addirittura quello del pozzo ha un buon sapore. Non sono contenti, non capiscono la scienza. Camminare secondo lo Spirito vuol dire camminare costantemente con le cadute che poi confesso, senza stancarmi. Così dice Galati 6:9. Ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Non dobbiamo stancarci a fare il bene, non dobbiamo arrenderci. Se ho rovinato un cane, se ho viziato un cane che mi rende schiavo di quel cane, non devo stancarmi a fare del bene. Ma poverino, poverina, non dobbiamo stancarmi. No, devo riprendere, devo cambiare i modi di vivere. Non devo arrendermi questa volta. I figli fanno storie, no, tocca a te, ma dai, va bene, questa volta. Quello è dare spazio alla carne perché è più facile. Mangio in modo indisciplinato e so che non dovrei mangiare quello, ma sai, dai, questa volta, no! E se lo faccio, lo vedo come grave peccato, non il cibo, ma il fatto che lo Spirito mi ha parlato. Sapevo benissimo e ho alzato il pugno e ho detto, no, scelgo la carne. Questo è grave, questo è gravissimo. Quando scegliamo la carne anziché lo Spirito, grazie a Dio che abbiamo lo Spirito che ci parla. E se seminiamo bene per fede, a suo tempo raccoglieremo buoni frutti. Efesini 4:1, Dio guida l'Apostolo Paolo a farci una forte esortazione e dice: io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Dio ci chiama a camminare in modo degno della nostra vocazione. L'unico modo degno della nostra vocazione è di camminare con costanza nelle vie del Signore. Questo vuol dire quando non siamo motivati. Questo vuol dire quando siamo stanchi. Questo vuol dire quando non abbiamo voglia. Questo vuol dire quando è difficile. Quello è camminare in modo degno della nostra vocazione. Non essere fedeli nel nostro cammino vuol dire non camminare in modo degno della nostra vocazione. Dio ci ha camminato. Cos'è la nostra vocazione? La chiamata, vocazione, chiamata. Cos'è la nostra vocazione? Dio ci ha chiamati da dove a dove? Dalle tenebre alla luce, per esempio. Ci ha chiamati dalla perdizione eterna alla vita eterna con Lui. Ci ha chiamati ad essere schiavi del peccato e ad essere liberati. Ci ha chiamati ad odiando e odiandoci a vicenda, ad amando. L'unico modo di camminare che è degno di questa vocazione è di camminare secondo i comandamenti di Dio con fede, fedelmente e costantemente. Non solo praticando i comandamenti per un periodo, andando al fiume per un mese, anzi 2 mesi, e poi cominciamo a prendere dal pozzo di nuovo perché è più comodo. È più comodo, è molto più comodo. La vita all'epoca non era facile, c'era tanto da fare, andare al pozzo era è un sacrificio, ma quante valgono la vita dei figli? Forse non così tanto. Forse la loro vita eternità non vale così tanto. Forse è meglio lasciarli senza la crescita che serve da Dio, perché ma veramente valgono così tanto? Ma valgono così tanto in base al frutto? Forse no. In base al frutto? Forse non valgono per te. Allora è da valutare il cuore. Signore, quello che manca non è mica conoscenza, è l'amore. È l'amore. Efesini 5, vi leggo versetti 1, 2, 8, 15. Efesini 5, 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Efesini 5, 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. E poi 15. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Questi versetti sono chiari e sono un ulteriore ricordo dell'importanza a non solo conoscere la Bibbia, ma di camminare secondo le verità della Bibbia. Conoscere è fondamentale, ma è solo quando mettiamo in pratica che diamo gloria a Dio e portiamo buon frutto. Eravamo nelle tenebre, non vedevamo la luce, la via giusta. Siamo salvati dalle tenebre, vediamo. E grazie a Dio noi vediamo tanto, ma cosa facciamo con quello che vediamo? Camminiamo ancora nella luce, dando spazio alla carne, nel modo di vivere. Questi versetti, avete notato, parlano di camminare nell'amore, che come Cristo ci ha amato sacrificando se stesso. Amare è un sacrificio. È una delle preghiere mie Oh Signore, voglio amare di più. Voglio amare di più. Amare le persone preziose che hai messo nella vita, mia moglie, se ha figli, figli, altri credenti. Voglio amare di più per camminare nell'amore. E Colossesi 2, 6 e 7 ci comanda come camminare ora che siamo in Cristo. Vi leggo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati e edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Siamo stati salvati per fede e non dobbiamo guardare il camminare costantemente come, oh Signore, sarebbe troppo difficile. No, non sono solo. Non sei solo o sola. Se sei in Cristo, sei in Cristo, hai Gesù Cristo. Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Tu sei piccolo, io sono piccolo, Lui è grande ed io mi fortifico in Lui. Fortificati in Lui. Primo Tessalonicesi 2:11-12. L'Apostolo Paolo ai credenti. E sapete anche che, come fa un padre verso i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio, che vi chiama sul regno e gloria. Vi dico subito una cosa, questo mi mostra quello che mi serve e serve anche a te. Ho bisogno di altri credenti che mi esortano, mi consolano e mi scongiurano. Cos'è scongiurare? È una però ciao, dai, sarebbe meglio se camminassi. Cos'è scongiurare? Oh, è fortissimo. È fortissimo! L'Apostolo Paolo, avendo l'amore di un padre, un vero padre, non come facciamo noi a volte come genitori, un vero padre, un amore per questi credenti, voleva la loro benedizione ed era sempre pronto lì a esortare, consolare e scongiurare loro a cosa? A camminare in modo degno di Dio. Non li scongiurava a conoscere più la Bibbia, li scongiurava a camminare in modo degno di Dio. O che possiamo noi fare questo gli uni con gli altri? O che possiamo noi aiutare gli uni gli altri? Come sta andando? Come marito, come moglie, come genitori, come fratello, come sorella. Come sta andando? Abbiamo bisogno di questo. Poi, sempre il primo Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 1, vi incoraggio ancora, leggo. Per il resto dunque, fratelli, vi preghiamo e esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Avete ricevuto come camminare per piacere di Dio? Abbondiate molto di più in questo. Di quello che capiamo, i Tessalonicesi camminavano bene. Paolo dava i Galati no, i Corinzi no, ma i Tessalonicesi camminavano bene e così dice Paolo. Abbondiate sempre più nel camminare in modo per piacere a Dio. O che possiamo incoraggiarci a vicenda, spronarci, scongiurarci a camminare sempre più, ad abbondare in questo. E concludo questo punto con un ulteriore versetto. Ci sono tanti altri, ma non abbiamo capito, prego. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 6. E quando dice Lui è Gesù Cristo. Chi dice di dimorare in Lui, deve camminare anche egli come camminò Lui. Se tu dici di avere Cristo, dimorare in Lui vuol dire io sono salvato, io sono perdonato, io sono un figlio di Dio. Tu devi camminare come Gesù camminava. Come che camminava? Questo è un comandamento, come camminava Gesù? Pieno di orgoglio? Gesù con il Padre, che ha preso un ruolo di essere sottomesso al Padre, rispondeva indietro. Il Padre diceva a Gesù, ma aspetta Padre, non hai capito tu, io voglio fare diverso di te. Com'era Gesù? Com'era Gesù? Era sottomesso pienamente. Pienamente. E quando la carne era stanco, si rendeva o andava avanti? Andava avanti. Amava i suoi discepoli, che meraviglioso questo, fino alla fine. Ricordate quel versetto? Amava fino alla fine. Li curava sempre, anche quando lo stavano arrestando. Pensava loro, lasciate andare questi. Questo è Gesù e dice per noi di camminare così. Oh, io prego che possiamo veramente afferrare che non basta conoscere la Bibbia. Conoscere la Bibbia serve per poter camminare nella verità di Dio. Allora, alla luce di questo, abbiamo bisogno non solo oggi, ma per tutta la vita, ripetutamente. Abbiamo bisogno di esaminarci per riconoscere se ci sono campi in cui non stiamo camminando bene. E come dico, non è una cosa che faccio adesso e ho fatto per i prossimi 40 anni. No, è una cosa in cui ho bisogno di fare ripetutamente. Magari tu conosci bene come dovresti vivere in un certo campo della tua vita. E magari a volte ti impegni e cammini abbastanza bene, ma poi ti stanchi, sei preso con altri impegni e non prendi il tempo di attaccare la cisterna e andare fino al fiume. E di nuovo prendi l'acqua del pozzo, che è molto più comodo. Io prego che vedendo quello che abbiamo visto oggi nella parola, possiamo comprendere quanto è stoltezza e pericoloso non andare avanti. Ma siamo messi male per tempo, dai, cosa vuoi? Un giorno solo, poi andiamo domani al fiume. Prendiamolo al pozzo, è più comodo oggi. È più comodo. Oh, che possiamo vedere che non camminando veramente, secondo quello che Dio dichiara, stiamo seminando male e perderemo le benedizioni. E purtroppo, se si tratta di influenzare gli uni gli altri, influenziamo gli altri male. E se si parte dei genitori, si influisce malissimo. Prego che possiamo capire che non camminare bene con costanza. Ma le cadute, c'è Cristo, si può confessare. Se non camminiamo con costanza, stiamo seminando male. E quella famiglia che vede crescere i figli e uno a 16 anni, uno a 14, uno a 18, uno a 22 anni, li vedi morire e riconoscono questo e per tutte quelle volte che non sentivo di avere il tempo di andare al fiume. Come si sentono? Come si sentono? Ma possono cambiare qualcosa a quel punto? Ormai i figli hanno bevuto l'acqua inquinata da anni, non possono cambiare nulla. Non possono. Il tempo è breve. Prego che riconosciamo il matrimonio. Ognuno il suo matrimonio. Stiamo seminando in modo giusto. Dio ci mostra campi e abbiamo veramente presentato a Dio pienamente. O ci scusiamo. È vero, sì, dovrei amare più mia moglie, dovrei essere più sottomesso a quello che è. O nella vita personale, sì, dovrei avere più autocontrollo, è vero. Invece di presentarmi a Dio, confessando il mio peccato, dovrei avere più comunione, ma sono preso. Magari la prossima settimana, oggi no, ma poi presto andrò al fiume, so che ho bisogno, ma adesso bevo da quello che ho apportato di mano. Ognuno di noi ha bisogno di una chiesa sana e forte per crescere. In Efesini ne parla. La chiesa cresce quando tutte le membri sono ben legati fra di loro, ognuno dando. Ok, ognuno di noi ha doni spirituali, ognuno di noi ha quello che gli altri hanno bisogno, ma se sono troppo sì, lo so, ma adesso sono messo male. Io sto seminando per avere una chiesa debole, ma sono io stesso che ho bisogno di una chiesa forte. Anche lì, non cammino. 1 Pietro 4, 10-11, mettendo a servizio degli altri i doni che Dio mi ha dato. Sì, ogni tanto, ma poi mi prendo, ma poi farò presto, dico. Farò presto. No, oggi, o che possiamo capire questo. Prego che lo Spirito Santo toccherà il cuore di ciascuno di noi e che dove c'è bisogno ci ravvederemo. Allora, voglio dare due punti in conclusione. Uno, io vedo il cuore di Dio per noi. Camminiamo sempre bene? No. Camminiamo in base alla verità che Dio ci ha dato? E ci ha dato verità. Camminiamo costantemente o prendiamo acqua del pozzo e diamo alla nostra famiglia a volte? Che cuore di Dio che invece di fulminarci ci dà la luce per dire cambia nella tua vita, nel tuo matrimonio, nel tuo modo di essere un membro del corpo di Cristo. Cambia! Questo è l'amore di Dio. Farebbe bene dice, ma sai, dopo tutti quegli anni che ti ho parlato e non hai fatto, ti scarto. Quello sarebbe giusto. Io vedo la bontà di Dio che ancora ci parla. Cosa facciamo con la pazienza di Dio? Romani 2, cosa facciamo? Non sapendo che la pazienza di Dio ti spinge a... Romani 2. Ci spinge al ravvedimento. E poi, un ultimo punto. È possibile che visto in modo storto, che questo potrebbe essere un sermone scoraggiante. Ma quante volte non ho camminato bene, non ho camminato bene. Allora, un trucco di Satana, un falso pensiero, se lo so. No, inizia. Non stare lì a valutare, a piangere. Inizia oggi, non domani, non lunedì, oggi inizia. È meglio iniziare veramente a camminare, cadere domani, confessare e riprendere la via, che stare lì per una settimana, un mese. Oh no, 3 mesi sono passati, Dio mi aveva parlato, volevo iniziare, non ho iniziato. No, inizia oggi in quello che Dio ti mostra. Quello che Dio ti mostra. Autodisciplina. Modo di mangiare. A che ora vai a letto. Modo di parlare. Inizia oggi confessando il peccato, agendo diversamente. Ma ci vuole tempo per prepararmi. No, non ti serve tempo. Se Dio ti ha parlato, confessa e cambia oggi. È una menzogna di Satana che mi serve tempo. Non serve tempo. Serve umiltà e ubbidienza. Un uomo che sta commettendo adulterio deve dire, ma mi serve tempo per lasciarla. È vero? No, serve mai tempo di abbandonare il peccato. Se sto viziando, se non sto crescendo bene i miei figli, serve tempo per cambiare? No, serve tempo per avere risultati, ma non serve tempo per cambiare. Se sto dando spazio alla carne in qualche campo della mia vita, serve tempo per smettere? No, posso smettere oggi per fede. Quindi vi lascio con questa parola. Ricordatevi dell'amore di Dio, di svegliarci ancora. E poi iniziamo oggi, in tutto quello che ci ha mostrato, iniziamo oggi. Ci mostrerà ancora di più domani e ci darà la grazia. Cadremo? Sì. E quando cadiamo, confessiamo e riprendiamo subito la via. Ok, possiamo accogliere l'amore di Dio tramite le sue verità che ci ha mostrato. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per Gesù Cristo che ha lasciato tutto per venire, per vivere una vita perfetta, un esempio perfetto, ma soprattutto per andare alla croce, per portare la nostra condanna, per riconciliarci con te, in modo che possiamo camminare in novità di vita, perché noi che siamo in Cristo siamo nuove creature. Non siamo più schiavi del peccato. E noi possiamo ubbidire in tutto quello che ci mostri, perché i tuoi comandamenti non sono gravosi. E se li guardiamo bene, possono essere il diletto dei nostri cuori. Oh Padre, dobbiamo chiedere perdono perché tante volte noi non abbiamo camminato nella via che tu ci hai mostrato chiaramente, che è abominevole. E credo che abbiamo tutti capito che grave è il peccato di quei genitori che per ragionamenti storti, per pigrizia, per mancanza di amore, spesso davano ancora ai loro figli acqua del pozzo. E noi abbiamo fatto lo stesso. Mostraci la gravità del peccato, la grandezza del perdono in Cristo, e per fede voglio dire oggi, prego che ognuno possa dire oggi, scelgo di camminare in tutto quello che il Signore mi mostra. Perché se noi scegliamo per fede, camminare per fede, tu ci aiuterai, tu ci sosterrai. Tu renderai possibile quello che umanamente non sarebbe, ma noi siamo in Cristo. Ed io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Oh Padre, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo piano, grazie per la tua verità. Aiutaci a esortare, consolare e scongiurare gli uni gli altri, affinché possiamo tutti crescere, aspettando e affrettando il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo santo e potente nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.